satisfaction. Un po' di Rolling Stones che in questo periodo sono sulla bocca di tutti, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. Non stiamo lì ad indagare. 17 minuti dopo le ore 16, lunedì 24 di marzo, appuntamento con una rubrica speciale, ovvero canale 666, appuntamento con Roberto Recchioni. Buon pomeriggio, Roberto.
Buon pomeriggio, io i biglietti per Rolling Stone ce li ho.
Ovviamente quello era uno dei due motivi per cui se ne parlava. L'altro è il suicidio della compagna Amy Jagger, si dice per debiti. Allora tutti dicono, ma lui non poteva prestarle dei soldi? Boh.
Ma comunque pare che Jagger non abbia risentito molto della cosa, nel senso il tour va avanti.
Sì, ma una data l'ha saltata, cioè,
una
almeno doveva, non è che potesse fare finta proprio di nulla. Perché è un uomo forte, vediamola così. Io sono contenta che non salti il tour, perché se saltava la data di giugno a Roma la facevo risuscitare io, la ragazza tanto cara, veramente.
Ma io non ce ne avevo dubbi, nel senso Jagger nel corso degli anni mi ha sempre dimostrato di avere ben poco...
di essere un po' cinico.
Ben pochi scrupoli, la gente gli è morta intorno con una certa frequenza.
È vero, è verissimo, davvero. Però lui sta lì, bello, impavido, forte, io non vedo l'ora di vederlo sul palco del Circo Massimo. Ma tornando a noi, che poi anche questo è argomento nostro, siamo qui per questo appuntamento di marzo per parlare di questo nuovo albo di Dylan Dog. Siamo arrivati al 331, fa effetto anche solo dirlo, veramente.
Sì, ci avviciniamo al 333, la metà di 666.
Mamma mia, il numero 666 sarà bellissimo, ma se penso che dobbiamo aspettare una cosa come quanti? 28 anni,
altri
20, credo.
Altri 20 e passa.
Esatto, non so se, anzi sicuramente leggerò ancora di Dylan Dog. Parliamo di La morte non basta, in uscita il 28 di marzo, quindi questo mese, e vogliamo sapere tante cose. C'è una copertina un po', mi viene in mente un po' anche Andy Warhol nel lato più oscuro, non che avesse un lato oscuro, ma se ce l'avesse avuto avrebbe fatto questa copertina.
Sì, riferimento è espressamente warholiano, che poi è stato ripreso da mille altri artisti che l'hanno fatta per tantissime, per esempio copertine di dischi, c'è una copertina dei Queen che è così, ci sono una copertina di Talking Heads che è fatta alla stessa maniera. È un'immagine abbastanza iconica quella dei volti ripetuti delle serigrafie warholiane. Nel discorso che stiamo facendo sulla trasformazione o riportare Dylan alla misura di un'icona pop, questa ci è sembrata un omaggio divertito.
Assolutamente, sempre una grande copertina a cura di Angelo Stano, che riesce a stupirci giorno dopo giorno in attesa del fatidico ottobre 2014, per il soggetto, la sceneggiatura di Giovanni Di Gregorio e i disegni del duo. Il duo, mi sa, non è vero che sono gli unici ad essere in duo, assolutamente, non volevo dire.
Però sono gli unici a essere dei gemelli.
È vero. È vero, io ancora adesso li ho visti tante volte, ho avuto il piacere tante volte di intervistarli e tutto. Mi chiedi qual è Gianluca e qual è Raul Cestaro, io ancora non riesco a...
No, io li riconosco ormai.
Io ho dei problemi, poi in privato mi dai dei suggerimenti per riconoscerli, perché c'è sempre qualcosa di diverso. Ma io mi impicco.
Punto sulla ragazza che hanno accanto.
Guarda,
stessa, ma diversa.
Io stavo per dirti questo. Dico, io li riconosco in base alle ragazze. Però sembrava una cosa brutta. Comunque, due gemelli che abbiamo avuto anche ospiti in precedenza, che disegnano, loro mi confidarono che disegnano una pagina per uno. Ma è effettivamente vero?
Sì, uno fa le pagine pari e uno fa le pagine dispari.
È una cosa difficilissima poi, perché... Ok essere gemelli, ok essere bravi disegnatori, ma riuscire a dare quella continuità in questo modo diventa quasi un'operazione assurda.
È una cosa veramente stramba, è la ragione, è la curiosità fissa che si racconta su Cestaro, no? Nel senso, due disegnatori che hanno uno stile così coordinato e funzionale, se guardi e hai un occhio molto esperto riesci a distinguere chi ha fatto cosa. Ma è davvero difficile, nel senso i loro albi hanno una fortissima omogeneità.
È un po' come distinguere loro, per l'appunto. Se hai l'occhio riesci a distinguerli, altrimenti, come la sottoscritta, meglio non provarci. In due parole, cosa dobbiamo aspettarci da La morte non basta?
È una storia piuttosto divertente e angosciosa. Parla di uno dei grandi protagonisti di Landok, cioè la morte, l'oscura mietitrice con tanto di mantello nero e falce. E ha dei toni a tratti divertenti, molto, molto vicini ai Monty Python per molti versi. E io mi sono ritrovato un po' a casa perché è una storia che odora di John Doe per molti versi, assomiglia a una mia vecchia creatura che era il braccio destro della morte e a quel tipo di spirito.
Senti, allora, a breve andremo ad entrare un attimino più sullo specifico anche della trama, voglio sapere tante e tante cose da te. Prima però è arrivato il momento della musica, lo sanno tutti, Roberto Recchioni non solo è il principale ospite di questa rubrica, è anche colui che seleziona la musica da ascoltare, ovviamente mai a caso, mai assolutamente, quindi qual è il brano con il quale apriamo quest'oggi?
Tutte le canzoni di oggi sono dedicate all'oscura mietitrice e non si può non aprire che con Don't Fear the Reaper the Blue Oyster Cult.
Love.
Don't Fear the Reaper, loro sono i Blue Oyster Cult, questo è un brano del 1976, gruppo che però scopro essere tuttora in attività, non la sapevo questa cosa.
Sì, io l'ho visto neanche anni fa proprio a Roma.
Oh, ma dai, mi punisco da sola per non averlo saputo. Oltretutto c'è anche Eric Bloom, che è uno proprio dei fondatori del gruppo, quindi non è che dici sono tuttora in attività, ci sono i nipoti dei nipoti, no, ci sono proprio loro. Assolutamente pronti a suonare. Questo è il primo brano che vi ha regalato Roberto Recchioni per La morte non basta, direi decisamente a tema. Ma entrando nello specifico in questa storia, come già detto, sceneggiata da Giovanni Di Gregorio, raccontaci proprio cosa accade, perché parte tutto da una fidanzata di Dylan, sempre fidanzata.
Sì, parte tutto da una fidanzata di Dylan che muore per un tragico incidente e che torna, diventando la prima, o perlomeno la prima che il lettore ha modo di vedere, dei ritornati, cioè delle persone che morte in maniera improvvisa, tornano per un breve momento dalla morte, compiono un gesto, un qualche gesto, che generalmente è uccidere qualcuno.
Bene.
E poi si accasciano di nuovo e tornano al loro stato di naturale, che sarebbe di morte. Il perché e il per come di questi avvenimenti viene spiegato nell'albo.
Ovviamente non facciamo spoiler, che qui ci bucano tutte le ruote della macchina, per carità sia mai. Però io voglio sapere, la morte è veramente uno dei protagonisti fondamentali di Dylan Dog, ormai da 27, quanti sono anni a questa parte?
Sì, assolutamente. Poi Tiziano l'ha celebrata meravigliosamente in alcuni splendidi numeri, fin dal suo esordio, dagli esordi di Dylan, con Attraverso lo specchio e con la famosa ballata della morte. È un personaggio che ha avuto tantissime interpretazioni all'interno della testata, passando da quelle più drammatiche e seriose a quelle più ironiche. Io personalmente preferisco la versione più ironica, però insomma ci sarà spazio per tutte le versioni.
Come si fa a renderla, rendere sempre attuale la morte fa un po' sorridere, però a renderla comunque sempre nuova, perché come dicevi tu ci sono tutte queste versioni della morte. Come si fa a utilizzare un personaggio che poi è così principale ma comunque sta dietro le quinte?
Ma il problema con la morte è sempre che si rischia di diventare un po' stucchevoli, un po' retorici. E quindi il tentativo è cercare di essere lontani, di stare lontani da questo rischio. Abbiamo degli esempi nobili, nel senso che ho già citato Monty Python, ma anche Neil Gaiman ha rappresentato una morte particolarmente interessante, giovane, adolescente, carina, che ha influenzato la moda di tutti i tardi anni 90, la moda dark di tutti i tardi anni 90. E Tiziano ha dato una versione molto divertente, una morte che a tratti è anche amica di Dylan e che ha sempre generalmente un divertente senso dell'umorismo. Un'altra versione eccezionale della morte è quella di Terry Pratchett, che parla tutta in maiuscolo e compare in tutti i romanzi dello scrittore.
Beh, è vero, di esempi ce ne sono un gran tanti, Dylan sicuramente li ha presi e li ha fatti suoi, perché ricordiamolo, dall'alba dei tempi Dylan Dog è pieno di citazioni, sia visive che di sceneggiatura, quindi parlavamo prima delle copertine, so che poi in futuro come copertine ci sarà anche un grande omaggio ad Hitchcock, se non sbaglio.
No, quella era un'immagine promozionale, quella di Vertigo, che peraltro era la prima prova di copertina
di
per questo
album.
Qui, sì.
Ok, quindi non verrà utilizzata, io sono distrutta da questa cosa.
È stata utilizzata come immagine promozionale.
Quindi mi hai appena dato una tristissima notizia, però diciamo, Dylan è pieno di citazioni anche musicali, lo sarà anche dopo l'ottobre 2014, rimarrà questa particolarità.
È un tratto narrativo proprio di Dylan, l'essere una serie postmoderna. In realtà Tiziano porta il postmodernismo nel fumetto prima ancora che questo termine diventi di moda. Però fa parte di Dylan il citazionismo. Quello che cercheremo di fare è farlo un po' meno scontato
in alcune
occasioni.
Perdonami Roberto, però forse per un periodo si era un po' persa la cosa delle citazioni, che io ho sempre trovato invece geniale e meravigliosa, e il trucco è proprio rileggere degli albi a distanza di tempo, quando magari si è aggiunto qualcosa, un film, una canzone, una storia alla propria cultura personale, e capire e indovinare. Però c'è stato un periodo in cui le citazioni erano un po' più dilazionate, sapere che
sì,
tornerà.
Anche... Sì, anche un approccio un po' più banale, forse. Cerchiamo, cioè, nel futuro cercheremo di migliorare.
Dice, siamo qui per lavorare per voi. E mi sembra cosa buona e giusta. Allora, continuiamo con la musica, sempre a tema, sempre scelta da te, Roberto. Questo è un artista che non voglio dire non manca mai, però quasi. Sappiamo che ti piace tanto e diciamolo, sembra scrivere sempre pezzi adatti agli albi, però.
Beh, sì, è anche uno dei suoi video più famosi, poi è stato diretto da John Carpenter, quindi è anche un decisamente appassionato di horror. Parliamo di Billy Idol, il ribelle biondo del rock and roll, e il pezzo è Dead on Arrival.
Bravissimo.